Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
Benvenuti, allora siamo alla puntata numero 10 di Full Gas. Benvenuti, da me Fabrizio Monaco e qui con me c'è anche
Paolo Semmi.
Bentrovati. Ciao a tutti, bentrovati. Allora, puntata ricca come al solito, abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare. È finito il campionato di Formula 1, ma in realtà era, dal punto di vista competitivo era già finito da un po'. Diciamo che abbiamo avuto modo di goderci l'ultima gara, anche se è stata un po' noiosa. Qualcuno ha rimpianto il secondo Gran Premio del Bahrain, qualcuno ha rimpianto la Turchia, però insomma lo spettacolo che abbiamo visto è stato un po' noiosetto. E quindi ci apprestiamo ad aspettare la prossima stagione 2021. Tra l'altro mancano poco più di 90 giorni, no?
Sì, circa grosso modo 3 mesi.
Qualcosa come 3 mesi. Per fortuna, perché poi l'assinanza alla Formula 1 è qualcosa che soffro.
Fa male.
Allora, argomenti da discutere ce ne sono un bel po', a cominciare dai test giovani piloti che sono andati in scena e si sono appena conclusi, che hanno visto un non proprio giovane pilota far segnare...
Giovane nell'animo.
Esatto. Un non proprio giovane pilota far segnare il miglior tempo, che è stato Alonso, che tra l'altro, confrontando il tempo che ha fatto registrare... Vabbè, ci sono condizioni differenti, non era la gara, setup differenti, non sappiamo comunque condizioni meteo, però comunque ha girato più veloce dei due ufficiali Renault che hanno appena concluso la stagione. Questo un po', secondo me, la dice lunga, no? Il piedino pesante ce l'ha ancora.
Ce l'ha, voglia, e già ha dimostrato in passato una cosa del genere, per cui... Ancora c'ha parecchio da dire in pista.
Sono assolutamente d'accordo. Poi comunque anche al di fuori della Formula 1 si è fatto notare, e non poco. Poi la tripla corona per il momento non è arrivata, ma insomma, conoscendolo,
è questione di tempo, il ragazzo si formerà.
Sì, deve crescere. E tra l'altro ha avuto anche modo di entrare in pista con la sua vecchia Renault V10, no? Che ha fatto...
E ha fatto quasi i tempi pure lì.
Ah, sì, no.
Ma poi con gomme più strette, con macchina diversa. Esatto. Eppure ha fatto quasi gli stessi tempi praticamente.
E ci ha fatto ricordare quanto è bello il suono del V10 e quanto possa essere brutto.
Purtroppo sì. Quella è una cosa che manca.
Sì, manca, ma poi voglio dire... sento qualcuno dire sì, vabbè, ma le macchine sono migliorate, i tempi sul giro sono migliorati, però la Formula 1 deve essere spettacolo, no?
Sì.
Se il suono fa parte dello spettacolo, se manca quello, manca secondo me una buona parte di spettacolo. Poi ho sentito delle dichiarazioni interessanti sul fatto che il rumore del motore sia intimidatorio, no? Queste macchine di oggi sono meno intimidatorie rispetto a quelle di una volta, per cui
è vero.
C'è anche un timore reverenziale, no? Che viene a mancare.
Diverso, sì, esatto, sì. I giovani forse si avvicinano anche per quello, così tanti giovani. Poi,
sì.
I giovani, intendo quelli delle formule minori, diciamo, ci si avvicinano con un timore un po' meno forte rispetto al passato.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro vi ricordo che il podcast lo trovate su ovviamente Spreaker, su Spotify, su iTunes, su Google Podcast, ma su tutte le maggiori piattaforme di podcast che possano esistere al mondo, quindi non avete scuse, cercate Full Gas e ci trovate dappertutto. Continuando invece a parlare di Formula 1, perché insomma abbiamo finito la stagione e prima di calarci nel limbo dell'astinenza da Formula 1 saliamo tutti gli argomenti, l'anno prossimo ci saranno un sacco di nuovi giovani che salgono dalla Formula 2, no? Ultimo oggi la notizia di Tsunoda che ha firmato per Alfa Tauri. Sto povero Kvyat, che fine fa?
Non lo vedo molto bene, già è qualche anno che è prevista la sua uscita dall'Alfa Tauri, per cui non è molto ben voluto probabilmente.
Cioè, Red Bull
anche perché non ha dimostrato poi chissà che cosa, tutto sommato.
Ma Red Bull l'ha bruciato proprio.
Bruciato, sì. Negli anni passati l'ha completamente eliminato.
Sì, purtroppo Red Bull ha un po' questo comportamento tipico, però... Non so, però gli altri piloti che arrivano in Formula 1 secondo me non avranno vita totalmente facile, nel senso che si è creato un ulteriore divario tra le scuderie, tra i top team e tutto il resto, no? Sì. Quindi vediamo Russell, sì, va su una Mercedes, rischia di vincere, avrebbe vinto a mani basse quel Gran Premio,
sì.
Torna sulla Williams e fa quello che può fare, per cui è anche difficile farsi notare per un pilota giovane che vuole emergere, no? Russell lo sapevamo che fosse un ottimo pilota, però poi salito sulla Mercedes ha dimostrato anche la mentalità, non ha avuto quel timore, no? L'ansia da prestazione, è salito, è andato via, boom,
via subito,
stava vincendo.
No, è una cosa che forse proprio per il fatto forse anche che dicevi tu, cioè c'è meno timore reverenziale da parte dei giovani. Ragazzi lo affrontano più un po' abituati anche ai simulatori, un po' abituati a certe altre sfaccettature della Formula 1, ci si approcciano a volte con un po' di leggerezza, probabilmente
con l'incoscienza del giovane.
Sì, però, quello sicuramente. Sì, sì, sì.
Beh, comunque sono ragazzi che sono abituati a correre quando avevano 6 anni, 7 anni, per cui quello è la loro logica conseguenza. Per cui però emergere, secondo me, per emergere serve una prestazione che non basta, non deve essere buona, deve essere più che ottima, secondo me, per emergere. Altrimenti rimani in quel limbo, no, del medio-bassa classifica e fai fatica a farti notare.
Salvo casi come Mazepin.
Vabbè,
quello
buono poi...
come pilota, ma insomma, vabbè, ha preso il posto di Hillot, che forse qualcosina in più meritava.
Vabbè, lì sappiamo benissimo che viaggia con una valigia bella grande, no? Quello contribuisce. Sì. Vabbè, questo è un problema vecchio come la Formula 1. Che poi, voglio dire, non è nemmeno detto che chi arriva con la valigia grande poi non sia bravo.
Ah beh, sì, assolutamente, poi dovrà dimostrarlo in pista, quello che vale. Per ora, diciamo, a livelli di Formula 2 c'è qualche piccola incongruenza.
Sì, concordo. E oggi tra l'altro su Twitter è uscito un messaggio di McLaren diretto alla Ferrari per come dire, salutare Sainz da un lato e dire: ragazzi, noi ne abbiamo avuto cura per 2 anni, adesso
non lo rovinate,
vedete un po' quello che potete fare. Che poi è stato bello perché oltre a definire la Ferrari avversario, però sono amici, quindi insomma c'era una sorta di saluto, quasi come un invito, no, a rinnovare la sfida, però sempre mantenendo la massima lealtà, il massimo rispetto. Io l'ho trovato molto molto elegante come messaggio.
Sì, il termine esatto, elegante proprio, veramente bella cosa.
D'altro canto la risposta della Ferrari, non so se ti è capito di vederla, è stata, sembrava scritta da un San Pietrino, mi verrebbe da dire, nel senso, hanno risposto qualcosa di: sì, ok, ne avremo cura, grazie.
Sì, beh, sono stati un po'
asettici,
diciamo. Sì.
E va bene. Allora, oggi, nella puntata di oggi, avremo un'intervista con un pilota giovanissimo, ma già di successo, perché parliamo di Checco Galbiati. Checco Galbiati, pilota Lamborghini, quest'anno ha corso nel campionato italiano Gran Turismo, sia sprint che endurance. pilota che, nonostante sia giovanissimo, ha le idee molto chiare e ha già ottenuto dei risultati di successo. Dopodiché avremo Carolina con la sua solita rubrica consueta, che ci racconta un po' di news in ambito Formula 1. Carolina, numero 1 sulla Formula 1. E anche questa settimana live Paolo con la parte storica, questa settimana con
Niki Lauda.
Niki Lauda, un altro pezzo da 90. Allora, quindi io direi di proseguire subito e ci andiamo a sentire l'intervista che ho realizzato con Chicco Galbiati, e ci ritroviamo tra poco per i commenti. A tra poco. E allora, amici di Full Gas, anche oggi un grandissimo ospite, un pilota GT impegnato su diversi fronti. Diamo il benvenuto a Chicco Galbiati. Ciao Chicco.
Ciao a tutti.
Ciao, ben trovato. Allora,
grazie.
È un vero piacere poterti parlare. Sei un pilota che ho seguito molto quest'anno. Ho avuto modo di essere anche presente durante qualche tua gara dal vivo. Io ti presento prima di tutto per i nostri ascoltatori, per chi eventualmente non ti conosca. Tu debutti, correggimi se dico qualcosa di non corretto, tu debutti in kart nel 2014. Poi hai fatto un'esperienza in Formula 4, poi quasi subito in GT3 con Lamborghini, GT Open, campionato italiano Gran Turismo, Lamborghini Super Trofeo, corretto?
Sì, esatto, diciamo che sono partito dall'Easy Kart, insomma, mio papà me l'aveva regalato.
Sì.
E ci ho fatto due gare dell'italiano all'epoca Easy Kart.
Sì.
Di cui ho fatto un sesto posto e un ottavo, se non mi sbaglio. Mm-hmm. E da lì, insomma, essendo che mi ha fatto appassionare al mondo del motorsport, essendo che poi mio padre è stato pilota.
Certo.
E nel 2014 ha vinto il campionato italiano, mi sono appassionato a questo sport. Mm-hmm. Che comunque già la passione veniva già da piccolo, però era, insomma, una delle mie prime esperienze, diciamo, in prima persona.
Certo.
Quindi da lì mi sono appassionato al volante. E
non è più mollato.
Esatto. Abbiamo deciso di andare in Formula 4 con Antonelli, con il quale abbiamo fatto un anno e mezzo più o meno di esperienza. Sapevamo comunque di non avere una macchina come prima, per esempio, come Genzer, quindi che non ci potevamo giocare le carte per vincere il campionato. Però il nostro obiettivo era quello di poter crescere il più possibile.
Sì.
E appunto di fare il salto in GT, dove ancora non si sapeva, però successivamente nel 2016 Antonelli ha cambiato, quindi da Porsche, da ufficiale Porsche è diventato ufficiale Lamborghini. Mm-hmm. E da lì, insomma, è cominciata la mia carriera nelle Lamborghini nel 2017. Dove ho partecipato anche al Lamborghini Super Trofeo, dove ho vinto nel 2016, perché ho fatto la finale, quella che c'era a Valencia, finale mondiale, dove sì, ho vinto una gara dell'Europeo nella categoria AM. Mm-hmm. Nel 2017 ho cominciato, diciamo, ho fatto tutto il campionato nella Pro AM e me la sono divisa, insomma, con Davide Roda.
Sì.
E con Gianluca Giraudi. Mm-hmm. Con i quali, insomma, sono vice campione d'Europa e abbiamo fatto quarti nel mondiale. Purtroppo abbiamo perso il campionato perché c'è stato un guasto alla macchina e quindi non siamo riusciti a portare a casa il titolo.
Ho capito.
All'ultima gara, purtroppo.
Poi tra l'altro tu sei giovanissimo, cos'è, 20 anni?
È 22.
22, sei veramente giovanissimo, ma una carriera già piena di successi. Tra l'altro quest'anno nel 2020 hai corso su più fronti. Io ti ho visto impegnato nell'italiano Gran Turismo Endurance, ma hai fatto anche qualche gara in Super Trofeo?
Allora, quest'anno ho fatto il campionato italiano GT, italiano Sprint ed Endurance, quindi entrambi li ho fatti,
sì,
tranne l'ultima gara di Vallunga dello sprint,
sì,
perché purtroppo per indisponibilità non sono riuscito a farla.
Ho capito.
E poi ho fatto anche due gare del super trofeo, una con Imperiale, uh-huh, a Misano con Vito Postiglione,
sì,
e l'altra con Bonaldi, con Dean Stoneman, che poi ha vinto il campionato nel super trofeo, con Bonaldi sempre.
Senti, ma tu ti trovi più a tuo agio con gare sprint o endurance, o non hai preferenze in questo senso?
Allora, per il momento ti dico non ho preferenze, dove c'è da andare a correre corro, non mi faccio molti problemi,
sì,
però diciamo che io in questo momento ho più le caratteristiche da endurance, ovvero perché io in qualifica diciamo faccio sempre un po' più fatica rispetto a molti che magari ce l'hanno proprio a genio, uh-huh, io invece faccio un po' più di fatica, però diciamo quando sono in gara i miei avversari fanno molta fatica a passarmi,
sì,
e penso che sia una bella peculiarità sinceramente, uh-huh, e poi anche per il passo che riesco a mantenere durante l'ora oppure le due ore di gara è sempre lì, cioè non ho mai dei degradi oppure dei picchi nei primi giri, insomma.
Chiaro.
Per poi andare a calare drasticamente durante l'ultima parte dell'ora.
Riesci quindi a mantenere la concentrazione ai massimi livelli per tutta la durata della gara sostanzialmente.
Esatto, sì, cioè come comincio finisco.
Ok. C'è un circuito che preferisci di più, uno dove non so, hai dei bei ricordi oppure ti piace particolarmente guidare?
Per il momento ti dico il Nürburgring, perché ti dico su 6 gare ho fatto 4 vittorie, un secondo, un terzo e un quarto.
Capisco, che poi è un circuito molto vario perché si passa su da tratti veloci, c'è un misto guidato, c'è un po' di tutto nel Nürburgring, quindi è, come dire, non saprei dire se, come dire, come caratteristiche magari preferisci uno più veloce o uno più guidato, perché lì c'è un po' di tutto, quindi è veramente completo.
Sì, diciamo abbastanza completo, non è per niente facile, però insomma le piste, quelle estere specialmente, le preferisco perché hanno un fascino anche dal punto di vista, diciamo, della passione che ci mettono le persone,
sì,
e soprattutto del pubblico che c'è, che purtroppo in Italia tra una cosa e l'altra viene sempre a mancare.
Ma intendi come dal punto di vista del pubblico, come partecipazione, come...
Sì, come partecipazione, come voglia di entrare nel paddock, come anche per esempio ho trovato moltissime persone che non mi conoscevano, che però sono venute lì e abbiamo fatto la foto insieme oppure mi hanno fatto firmare la cartolina, anche se non mi conoscevano,
sì,
di persona, diciamo, però sapevano chi fossi e venivano lì e tifavano, magari, non so, io gli regalavo la maglietta oppure un cappellino, cioè sì, te lo coccolavi un attimo.
Certo,
qua in
certo.
Italia invece questa cosa viene molto meno.
Ma non pensi che sia dovuto, a parte quest'anno che è un po', come dire, un po' anomalo?
Quest'anno, insomma, secondo me è una cosa a parte.
Sì, sì.
Non bisognerebbe nemmeno contarlo.
Però io da come vivo gli autodromi trovo che ci siano molti più controlli di sicurezza, perché il pubblico italiano è abbastanza rinomato per essere caloroso nei confronti dei piloti, comunque abbastanza appassionato. Quello che mi diceva mi va un po' in controtendenza a quello che ho sempre sentito. Non so, come dire, pensi che ci sia un motivo specifico o proprio un atteggiamento da parte del pubblico?
Ma allora, sinceramente non saprei che cosa risponderti, però ti dico che al di là, insomma, delle persone che conosco e che portano altre persone che magari non conosco, eccetera, eccetera, diciamo durante il corso della gara, sì, ci sono molti appassionati, magari fotografi, eccetera, però per esempio ti posso dire che al Nürburgring oppure a Spa, in concomitanza con la 24 ore, oppure a Silverstone, ho trovato molta più gente,
okay,
che si interessa a questo mondo, diciamo. Per me, diciamo che l'italiano in questo momento, poi magari mi posso anche sbagliare, perché ti dico quello che in questo momento sto vivendo,
sì,
è molto più appassionato ai massimi livelli, insomma, del motorsport, ovvero per esempio Formula 1 oppure altre categorie del genere, magari Black Pain, che comunque sono considerati massimi livelli. Quello che invece riguarda tutto il resto viene un po' lasciato un po' così, insomma, non è considerato come loro, insomma.
Sì, questo mi torna, nel senso tutto ciò che magari è al di fuori della Formula 1 per il mainstream italiano è un po' meno seguito. Questo effettivamente ti do ragione, perché lo vivo anch'io in questo modo. Senti, tu che tipo di pilota ti reputi? Sei più aggressivo, sei più riflessivo, quando vedi il buco per fare il sorpasso dici infili, oppure magari pensi più in ottica campionato? Come, che tipo di pilota ti reputi?
Ma allora, sono più un pilota riflessivo, quello sicuro. Anche, diciamo, a Misano, quando mi è stata tolta la vittoria, ci avevo pensato 3 o 4 giri di seguito a fare quella manovra.
Sì.
E infatti, quando l'ho fatta, poi alla fine, comunque, il sorpasso è stato duro, però sia io che lui ci siamo stati. Lui poi alla fine è arrivato alla bandiera a scacchi terzo, io ho vinto, però comunque mi reputo una persona che prima di fare le cose ci pensa almeno 2 volte.
Chiaro.
Perché, insomma, in quel punto poi, con soprattutto questa macchina che avevamo quest'anno, dove sul dritto facevamo un po' più di fatica, devi cercare di riflettere, di capire un attimino quali siano i punti di staccata oppure quali sono i vantaggi di cui puoi usufruire.
Certo.
Perché Lamborghini 2019, avendo vinto il Black Pain con FFF, ci hanno dato un balance che era di molto inferiore rispetto alle altre case. Basta anche solamente capire che tra noi e Audi, durante tutto l'arco dell'anno, c'erano dai 30 ad arrivare alla fine dell'anno a 50 kg di differenza.
Però
tra noi e
Audi,
che volendo comunque hanno più o meno lo stesso motore, più o meno le stesse caratteristiche che abbiamo noi, certo, di macchina, insomma.
Certo.
Per non parlarne poi della Mercedes oppure della Ferrari, che ne avevano addirittura 60 di meno.
Sì, ho sentito altri piloti, piloti Ferrari soprattutto, che si lamentavano un po' del BOP, perché lo ritenevano un po' troppo svantaggioso per loro.
Il problema è che alla fine, se tu ci fai caso, Ferrari in questo momento è la macchina che, se la lasci libera, è quella che andrebbe più forte di tutti.
Sì,
perché chiaro. Mi diceva addirittura un ingegnere che conosco molto bene che possono tranquillamente arrivare a 1000-1100 cavalli senza avere problemi di affidabilità.
Sì,
vabbè, quindi in assoluto potrebbe essere una macchina che andrebbe di più.
Certo, in questo caso il BOP viene un po' incontro alle esigenze di tutti.
Sì, esatto.
Senti, ma c'è, allora, io faccio una domanda, diciamo, sotto diverse forme, un po' a tutti i piloti che intervisto, riguardo il progresso tecnologico, no? C'è chi dice che è inevitabile, che deve essere, che, come dire, deve accompagnare il futuro. C'è chi dice che bisognerebbe tornare un po' a semplificare le regole, le macchine, per ridare un po' di spettacolo. Probabilmente in GT questo si percepisce meno, perché comunque c'è sempre battaglia in pista, magari più in Formula 1 o comunque nei campionati Formula. Tu come la pensi? Sei più uno che predilige il progresso tecnologico, oppure sei un po' old style, dove dateci meno limitazioni e poi ce la vediamo noi in pista?
Beh, allora, io ti dico, sono un po' un misto su molte cose, perché stiamo vivendo in un'era dove comunque la tecnologia è comunque molto all'avanguardia.
Sì.
Quindi prima di tutto non te ne puoi privare della tecnologia. Man mano che andremo avanti con gli anni e con più la tecnologia entrerà dentro i nostri mondi, quindi su questo non si può farne meno.
Sì.
Indipendentemente nelle macchine, nelle tecnologie come magari i telefoni o le televisioni, qualsiasi cosa che viene prodotto oggi, la tecnologia sta facendo comunque dei passi mostruosi. Io penso dall'altro lato che, insomma, soprattutto in Formula 1 certe volte io perlomeno mi annoio un pochettino a guardarle, a parte per esempio non so, qualche gara tipo la Turchia oppure il Bahrain nella seconda gara quando non c'era Lewis, che c'è stato un po' di scompiglio con Mercedes che ha sbagliato a fare i cambi il cambio gomme eccetera. Cioè, allora lì dai un po' più di spettacolo. Io penso che, soprattutto io ti dico adesso della Formula 1, è una categoria dove se tu sei sulla macchina vincente, vinci. Se no, no. Quindi io sotto questo punto di vista tornerei un po' più, diciamo, all'indietro. Dove ci sono alcune limitazioni perlomeno per quelle macchine che vanno troppo forte. Come per esempio dall'anno prossimo ho sentito che per esempio in Galleria del Vento per la macchina che arriva ultima ci saranno delle agevolazioni rispetto a quella che arriva prima. Quindi in un modo riesci comunque anche un pochino ad equilibrare le cose, magari si avvicinano di 2-3 decimi, però si avvicinano.
Chiarissimo. Sì.
E poi sinceramente io penso che l'era turbo sia un ni, insomma, cioè non ne vado pazzo.
Il turbo ibrido non entusiasma nessuno.
No, anche perché bene o male anche tu sai io guido la Lambo, quindi a me piace proprio sentire il rumore, no?
Certo.
Io penso che anche le Formula 1 dovrebbero ricominciare in un qualche modo ad avere, non dico avere di nuovo i V10 o i V8 che c'erano prima, però ricominciare a far davvero rumore.
Vero,
perché siamo al massimi livelli del motorsport, non te ne puoi privare perché comunque ci sono in ballo tantissimi soldi dietro, quindi avere un po' più di rumore, un po' una macchina che ti faccia anche provare delle sensazioni, no?
Certo.
Rispetto a questa di oggi, che comunque sì, ok, la senti arrivare, però passa 300 metri e poi non la senti quasi più.
Vero. E tra l'altro posso testimoniare che la Lamborghini è una delle macchine che fa più rumore quando acceleri, perché...
Sì, esatto. Noi e insieme ad Audi.
Sì.
Poi anche la Super Trofeo fa un sacco di rumore. Peccato adesso che con alcune limitazioni che ci sono state negli autodromi ci hanno messo gli scarichi silenziati, però fino a 2 anni fa giravamo con gli scarichi liberi, facevamo quasi anche più rumore della GT3.
Sì, vero. Senti, prima di lasciarti ho un altro paio di domande. Volevo chiederti, c'è una gara o un campionato che non hai ancora fatto che vorresti fare?
Ma allora, io in questo momento, diciamo, mi sto approcciando al mondo della GT3. Quindi Black Pain, GT Open, campionato italiano, diciamo ai massimi livelli sotto questo punto di vista, quindi di queste macchine.
Sì.
Però diciamo uno dei miei sogni sarebbe comunque fare un campionato con un team ufficiale nel WEC, che è il World Endurance Championship.
Sì. Fantastico.
Perché sinceramente lì sei davvero ai massimi livelli del motorsport, ancora di più di quello che siamo noi adesso, con macchine e investimenti diversi, quello sicuramente.
Certo.
Però dal punto di vista della spettacolarità, per me è il migliore che ci sia. Anche perché c'hai un sacco di categorie, ci sono un sacco di capovolgimenti. Quindi ognuno lì può vincere volendo.
Sì.
Non è detto che chi finisce le prime 3 ore davanti poi riesca a vincere la gara, quindi dipende. Ci sono un sacco di piloti che vanno anche in macchina, di conseguenza dipende un pochettino dalla strategia, dalla macchina, dal team, dalla strategia, certo, da quello che un pilota anche riesce a fare. Quindi ci sono tantissime variabili. E per me è molto spettacolare, un po' come anche la 24 ore di Spa con la GT3.
Certo,
è una di quelle gare che anche se fai le prime 10 gare, le prime 10 ore davanti, non è detto che poi tu vinca la gara.
Chiaro.
Infatti questo è successo con Marcello l'anno scorso.
Chiaro,
cioè quest'anno, scusami.
No, no, ci sono una serie di fattori che intervengono che poi sono abbastanza difficilmente controllabili, per cui lo spettacolo è praticamente assicurato.
Senti, esatto.
Il 2021 è già definito per te?
No, 2021 no, non è ancora definito, c'è molta carne al fuoco, stiamo un po' vedendo tutte le varie proposte che ci stanno arrivando, però per il momento sinceramente non abbiamo ancora chiaro quello che si può fare, anche perché il campionato è finito da poco,
sì,
da 15 giorni, quindi adesso ci stiamo mettendo sotto per cercare di capire qual è la strada migliore da imboccare e qual è la strada migliore sotto il punto di vista del campionato, anche
certo,
oltre alla macchina, insomma.
Chiaro.
Bisogna vedere un attimo quali possibili balance ci potranno essere, e visto che comunque sono danni dentro il programma Lamborghini, adesso stiamo anche trattando con loro, perché comunque con loro sono già un po' di anni con cui corro. Ho fatto un percorso dal Super Trofeo alla GT3,
sì,
quindi insomma per il momento io penso di rimanere in Lambo, però non si sa mai in futuro cosa ci potrà riservare, insomma.
E noi ti seguiremo sicuramente e faremo il tifo per te.
Chico, grazie,
mi ha fatto veramente piacere sentirti, poi in futuro magari chissà tornerò un attimo a disturbarti per fare di nuovo quattro chiacchiere.
Per me nessun problema, sai che sono disponibile.
Grazie di nuovo e alla prossima.
Grazie a te.
Ciao.
A te. Ciao, 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 ciao.
E allora questo era Chicco Galbiati. Chicco Galbiati che, come dicevo prima, è un pilota veramente solido. Io ho avuto occasione di vederlo sia dal vivo sia seguendolo in televisione, in streaming, e ho veramente apprezzato la sua consistenza, la sua solidità. Poi 22 anni, ma ha una mentalità, sembra molto più adulto, molto più grande.
No, veramente. Ma sto scoprendo anche, diciamo, mi stai facendo scoprire dei personaggi nel GT che conoscevo solo a livello superficiale, invece adesso li sto vedendo veramente a fondo e devo dire che c'è gente veramente forte.
Sì, sì, ma sai, si fa l'errore magari di considerare piloti veri soltanto quelli che stanno in Formula 1, che poi fa un po' match con quello che diceva Chicco prima, no? Cioè
sì, sì.
Al di fuori della Formula 1 il pubblico italiano vede poco, pochissimo, soltanto chi è poi appassionato ma di quella categoria specifica, di quel tipo di guida specifico. Però ci sono piloti prima di tutto di primissimo ordine, ma che magari non sono arrivati in Formula 1 soltanto per una questione di budget, perché le capacità
sponsor,
poi
sì,
ce l'hanno, e sono dei signori piloti.
Veramente.
Ma anche parlando con Sergio Campana, che abbiamo intervistato nelle puntate precedenti,
sì,
lui mi diceva a un certo punto: un pilota si pone un bivio, no? Cosa devo fare? A quel punto fai i conti col budget, fai il conto con gli sponsor, e magari non arrivi in Formula 1 soltanto perché non hai quelle capacità che i vari in Mazepin,
sì,
non fare nomi, no?
Valigie,
esatto, perché non è la valigia. E mi ha colpito anche il discorso che ha fatto sul pubblico, ritornando sempre al fatto che c'è poco seguito nelle gare GT in Italia, ma secondo me, non so come la pensi, ma secondo me c'è anche una mancanza di comunicazione, perché se poi vai a vedere, ecco, per esempio le gare dei campionati italiano Gran Turismo vengono trasmesse in live streaming, tra l'altro c'è Guido Schittone che fa della telecronaca, quindi
sì,
c'è tutta una struttura, è un prodotto che televisivamente sarebbe validissimo,
è vero.
Ma non viene, ecco, in televisione vedi la 24 ore di Le Mans, la 24 ore di Spa,
e comunque gare sempre solo su canali dedicati,
sì,
cioè Eurosport, questi canali,
sì,
tematici, diciamo, non su canali più normali dove potresti vedere la Formula 1,
sì,
canali più generalisti, diciamo.
Che poi tra l'altro quelle gare lì, nonostante siano endurance magari anche 24 ore, di fatto somigliano molto a gare sprint, perché poi ci sono battaglie in pista staccate all'ultimo momento,
sì,
arrivano,
sì,
con dei distacchi che sono minimi, magari dopo una 24 ore arrivano con che ne so, un minuto, 30 secondi,
vero,
di...
verissimo, sì,
e
sì,
stanno,
sì,
sempre lì, per quello lo spettacolo, dal punto di vista proprio dello spettatore che guarda, potrebbe essere, anzi è notevolmente superiore a una Formula 1, che magari la inizi a guardare i primi 10 giri, dopodiché rischi di addormentarti.
Sì, infatti, visto come si, poi come si sta evolvendo, non è proprio il massimo.
No, no, direi proprio di no.
E oltretutto si corre su circuiti classici,
sì,
molte volte, per cui,
sì,
diciamo, non lo so, io sarà l'età forse, però preferisco i classici.
Guarda, parlavo con Francesco Castellacci un po' di tempo fa e mi diceva che in una 24 ore di Spa, credo fosse il 2017 se mi ricordo bene, durante le 24 ore ci sono state tutte le possibili condizioni meteo che l'uomo possa concepire. C'è stato il sole, c'è stata la pioggia, c'è stata la grandine, c'è stata la neve.
Sì, sì, beh, è proprio la completezza del pilota.
Sì, e non solo, ma poi anche dal punto di vista del team. Che strategia faccio? Che gomme,
sì,
monto?
Cioè, vero.
Come affronto una gara? Sì, è 24 ore, però rischi di fare un pit stop che...
Di troppo o troppo poco.
Basta, gara andata. Comunque.
Sì, sì, sì.
No, io rimango affascinato, anche perché poi la guida GT è tutt'altro che semplice. Allora, la Formula 1, la guida in Formula richiede delle capacità, riflessi pronti, prontissimi, portati all'estremo. La guida GT richiede, oltre che una precisione di guida, anche una concentrazione elevatissima,
anche un'intelligenza diversa, più,
sì,
a lungo termine.
Esatto,
diciamo. Sì,
esatto,
sì, sì,
esatto. E poi dal punto di vista del pilota ti permette, no, di guidare anche un pochino più in là con l'età,
sì,
che non,
sì,
è poco,
è vero.
Benissimo, allora andiamo avanti. Prossimo segmento è la parte di Carolina, che come al solito ci illustra le ultime novità in ambito Formula 1, e ci ritroviamo come sempre dopo per i commenti. Carolina, io sto cercando di portare Carolina in live qui con noi, ho un'idea in mente, poi ne parleremo, perché mi sta frullando qualcosa in testa per fare qualcosa di diverso e per coinvolgere un po' tutti.
Bene.
Quindi ci ascoltiamo Carolina e a tra poco con i commenti.
Ed eccoci qui ragazzi, bentornati al nostro appuntamento con le news, le flash news che ci accompagneranno per tutta questa pausa invernale, per poi riprendere a marzo con i test invernali e la nuova stagione 2021 che ci aspetta già lì dietro l'angolo. Ma prima di guardare un po' quello che potrà accadere nel 2021, io direi di focalizzarci più che altro su quelle news che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Parla appunto freschissima Tsunoda, pilota giapponese, sempre del vivaio Red Bull, è stato confermato e ufficializzato nella lineup dell'Alfa Tauri a fianco di Pierre Gasly. E questo ci può portare a diverse spiegazioni, conclusioni. Innanzitutto, chi è Tsunoda? Tsunoda è un pilota molto tosto, che si è fatto già riconoscere perché nella stagione 2020, quella di quest'anno che si è appena chiusa, è arrivato terzo nella classifica dei piloti nel campionato di Formula 2, rookie dell'anno, rivelazione dell'anno, ha vinto anche diversi premi, il premio di Antoine Hubert, il premio rookie, e ovviamente è arrivato terzo, ha un distacco non così grande ovviamente da Kyle Mailot, quindi ha fatto un'ottima stagione. Per lui la Red Bull aveva riservato un piano di 2 anni in Formula 2 e poi spostarlo in Formula 1, ma visto l'andazzo molto positivo che ha fatto in questa stagione, hanno deciso così di ufficializzare il suo arrivo in Formula 1 a fianco di Pierre Gasly. E qui alcuni potranno dire, ma come, mi togli un Dani Kvyat che ha esperienza, comunque non ha chiuso una brutta stagione, e mi metti un rookie? Allora, è importante dire che l'Alfa Tauri nasce con, ovviamente sappiamo che c'è uno strettissimo legame con la Red Bull, e nasce appunto come scuderia giovane per far da tappa iniziale a tutti quei ragazzini che arrivano dalle formule minori del vivaio Red Bull. Quindi arrivano in Formula 1, serve un team un po' più piccolo rispetto a un team super ufficiale come la Red Bull, che ha anche comunque una pressione mediatica molto diversa rispetto a un Alfa Tauri. Così i rookie arrivano in Alfa Tauri, si fanno le ossa, iniziano a capire come funziona la macchina, le differenze rispetto alla Formula 2, il lavoro con gli ingegneri, il lavoro col team e tutte queste cose, e poi se saranno pronti potranno arrivare in Red Bull. L'abbiamo visto con quasi tutti i piloti, l'abbiamo visto appunto anche con Pierre Gasly, l'abbiamo visto con Albon. La cosa importante, secondo me, che devono fare in Red Bull è non bruciare i talenti, perché sappiamo che Helmut Marko è un soggetto un po' particolare, soprattutto quando riguarda la questione del mercato piloti. Sappiamo che lui non ti dà tante possibilità, ti mette su una monoposto e per lui devi essere un Max Verstappen della vendetta, devi trovare subito il limite, devi essere subito velocissimo, se non sei così ti retrocede. Quindi io mi auguro che tengano Tsunoda, dato che è davvero un pilotino molto interessante, perché è un pilota costante, aggressivo al punto giusto quando serve, per quanto riguarda i corpo a corpo o nell'attacco all'avversario. Quindi è un pilota molto interessante, io mi auguro che possano tenerlo in Alfa Tauri 1, 2, magari anche 3 annetti, e poi se avrà le condizioni, se sarà pronto, portarlo così in Red Bull. E ovviamente, ragazzi, per quanto riguarda la questione Red Bull, la lineup non è ancora stata ufficializzata. È importante dire che i patroni, i capi di Red Bull, stanno facendo un po' di pressing per tenere Albon, anche per dire: ragazzi, il vivaio Red Bull sta funzionando, che in realtà non sta funzionando poi così tanto, perché hanno tirato fuori talenti come Pierre Gasly o come Tsunoda ora o come Albon, però sono talenti che la Red Bull ha gestito male, a mio parere, o che comunque ha bruciato. Loro sicuramente sperano di tirar fuori da quel vaso, da quel sottobosco di talenti, di giovani piloti, dei Max Verstappen della vendetta. Ovvio non è facile, perché di Max Verstappen, lo dico spesso, secondo me ne esce uno ogni 10-15 anni. Perché in Formula 1 ci sono tanti piloti molto bravi, ma i talenti, proprio quelli veraci, non sono poi così tanti, si contano sulle dita di una mano. Quindi stavo dicendo, appunto, i patroni di Red Bull stanno spingendo per dare anche una sorta di veridicità del lavoro che sta facendo la Red Bull nel vivaio giovani, che forse non sta funzionando così bene, non sta funzionando così bene come invece sta in teoria funzionando in casa Ferrari con la Ferrari Driver Academy. Mentre Christian Horner e Helmut Marko si stanno buttando un po' sull'opzione Perez. Vi ricordo sempre che le opzioni sono ed erano, perché la decisione non è ancora stata presa, tra Albon, Perez e Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg è fermo da una stagione, che ha rintoppato e ha toppato, insomma, qualche buco che si è formato a causa del Covid, ad esempio Perez, che è stato a casa 2 volte a causa del Covid, però il più papabile ora sembra Sergio Perez. La decisione non è ancora stata presa, è una decisione che probabilmente verrà presa a momenti, perché alla Red Bull servivano, non avevano fretta, avevano già le opzioni lì, non dovevano cercare troppi piloti, le opzioni erano quelle, e gli serviva più che altro osservare tutti i dati di tutta la stagione, magari anche dei test di Abu Dhabi, non fa mai male, e poi capire su chi buttarsi e su chi no. Dopo i test, infatti, hanno ufficializzato l'arrivo di Tsunoda in Alfa Tauri, e ora noi ci aspettiamo o comunque la lineup ufficiale di Red Bull per quanto riguarda la stagione 2021. Interessante anche dare, ragazzi, uno sguardo a quello che è successo nei test giovani piloti. Mi viene da ridere già, perché qualche giovane era un po' fuori età, sto parlando appunto di Kubica, però in particolar modo di Fernando Alonso, tant'è che lui correrà nella stagione 2021, e anche qui ci sono state diverse polemiche. Però a prescindere dalle polemiche, è importante dire che Fernando Alonso ha chiuso la giornata di test super positiva, perché si è piazzato miglior tempo davanti anche alle Mercedes guidate da Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne. Fernando Alonso, che nelle dichiarazioni sappiamo che è un personaggio un po' particolare, e ha detto che lui quasi quasi i test non gli servivano neanche, perché sapeva di essere già sul pezzo. Ovviamente alcuni potranno dire che è stato un po' avvantaggiato dal fatto che lui, a differenza di altri piloti che cambieranno scuderia nel 2021, parlo di Sebastian Vettel, parlo di Daniel Ricciardo, di Carlos Sainz, non hanno avuto quella possibilità di girare quella monoposto ai test di Abu Dhabi, e quindi avranno soltanto una giornata e mezzo per quanto riguarda i test prestagionali che verranno fatti a marzo, qualche settimana prima di Melbourne, per trovare il feeling massimo essenziale. Quindi in questo forse Fernando Alonso, è vero che è stato fermo diversi anni dalla Formula 1 intendo, però sicuramente ha avuto un vantaggino in più rispetto appunto a quei piloti che vi ho citato prima, per trovare il feeling, per capire la monoposto, per capire quanto spingere e come si guida, lo stile di guida di quella macchina. Quindi Fernando Alonso arriva in splendida forma, quindi siamo molto curiosi di vedere quello che farà l'anno prossimo e di vedere anche il duello all'interno del team Renault con a fianco un Ocon. Quindi vediamo anche Ocon paragonato a un campione del mondo come ci salterà fuori. Per quanto riguarda, spostandoci verso al 2021, diciamo che ci sono scuderie che hanno fatto un'ottima stagione, che hanno portato grandi pacchetti, hanno fatto grandi sviluppi, altre scuderie invece che hanno toppato parecchio in questa stagione, e mi riferisco in particolar modo a una Ferrari che nel corso della stagione non solo ha chiuso sesta nel campionato dei costruttori, non solo ha perso i suoi piloti nella classifica dei piloti, e non solo, parlo anche del fatto che proprio a Maranello, a monte, si sono perse diverse figure, tra cui anche Luis Camilleri nelle ultime settimane. Quindi è importante per Ferrari l'ottica 2021 non solo lavorare su quella power unit che pare stia dando dei risultati positivi, lavorare su un'aerodinamica, sugli elementi che si possono modificare e cambiare, ma soprattutto in Ferrari, a mio parere, dopo quest'annata disastrosa, serve una figura là in alto che abbia polso, una figura che sappia gestire il team, che sappia sviluppare il team nella maniera giusta e che soprattutto sia un grande appassionato, perché se c'è passione c'è anche voglia di migliorare e di non far fare una figura un po' poco carina ad una scuderia che non solo ha fatto la storia della Formula 1 ma è un'immagine in tutto il mondo, e l'Italia è famosa in tutto il mondo grazie, sicuramente in buona parte grazie alla Ferrari. Quindi è importante per Ferrari modificare le cose che non sono andate bene. Per Mattia Binotto sarà importante anche trovare i giusti equilibri squadra. Ora in tanti dicono: ma Carlos Sainz arriverà come secondo pilota? No, Carlos Sainz non l'ha firmato come secondo pilota, quindi loro avranno le stesse macchine. Ovviamente Carlos Sainz dovrà pescare un po' di più, dovrà copiare un po' di più e capire il metodo di lavoro di Charles Leclerc, perché Charles inevitabilmente quella macchina, nonostante sia una macchina con dei problemi, lui riesce a portarla al limite, e quindi Sainz deve capire come fa Leclerc a portarla al limite, sperando ovviamente di avere una monoposto più con un setup più giusto e comunque con un pacchetto migliore rispetto a quello di quest'anno. Però ripeto, magari Sainz arriva su una Ferrari ed è palesemente più forte di Charles Leclerc, noi questo non lo possiamo sapere. Quindi nel caso in cui ci fossero due grandi talenti squadra, tutti e due molto forti, Mattia Binotto dovrà gestire questa cosa al meglio delle sue possibilità, e quindi dovranno fare davvero un pacchetto di lavoro, non solo a Maranello a livello di organizzazione, di ingegneri eccetera, non solo un progetto di macchina buono, ma dovranno gestire anche i piloti, e dovranno sicuramente, ragazzi scusatemi, migliorare su questi pit stop che sono davvero troppo lunghi rispetto alla concorrenza. Cioè mi viene in mente ad esempio il lavoro che fanno in casa Red Bull, 1.9, ok non lo fanno sempre, però guardatevi un video di 1.9 dei pit stop che fanno in casa Red Bull e copiateli palesemente, almeno non fermiamo i piloti, anche perché quando non ti combatti e non scendi in campo, soprattutto per un campionato costruttori, vabbè, perdi poco, ma quando sei lì che ti batti con gli avversari per il campionato costruttori o il tuo pilota nella tua lineup sta per vincere un mondiale, qualsiasi dettaglio fa la differenza, anche i pit stop. Quindi questa è una cosa sicuramente importante sulla quale la Ferrari dovrà lavorare, ma c'è tanto lavoro, tanta carne al fuoco, quindi noi siamo positivi, speriamo di avere davvero una Formula 1, dato che il 2021 sarà interessante perché abbiamo diversi piloti nuovi, tanti piloti storici che tornano e piloti di un certo peso che si mischiano nelle altre scuderie. Quindi speriamo in una power unit della Ferrari buona, così possiamo tornare a sognare il sogno della Ferrari e essere Ferrari tutti insieme. Quindi ragazzi, io vi ringrazio da parte mia e di Fabrizio Monaco, e vi aspettiamo come sempre nella prossima puntata di Full Gas. Ciao!
Grazie a Carolina, sempre preciso e puntuale. Tra l'altro mi ha ricordato un tema che non abbiamo trattato all'inizio, quelle delle dimissioni di Camilleri, no? Che adesso hanno colto, cioè
io ho letto una cosa un po' contraddittoria. Erano dimissioni che erano nell'aria, ma nessuno se l'aspettava. Allora, cioè, questo...
Beh, è il simbolo della chiarezza che regna in questo momento.
Esatto, cioè, sì, sì, ma è una situazione un po' così. Perché poi, tra l'altro, adesso che ci mettere? Ci mettiamo?
Diventa difficile. Oddio, in campo produzione, le voci più accreditate del momento danno Mike Malley, l'attuale CEO Fiat, praticamente.
Senti, ma Montezemolo?
Ma non lo so, ho paura che Montezemolo sia un po' stanco.
Però lui ha detto: io lo so quali sono i problemi della Ferrari e so come risolverli. Ora sì, è Montezemolo, sì, lo sappiamo, però
sì, sicuramente, probabilmente... ma sicuramente la conoscenza del problema c'è, però non so fino a che punto sia ancora fisicamente e intellettualmente disposto a mettersi in gioco su certe cose, perché poi le cose cambiano velocemente lì.
Io mi ricordo quando Arriva Bene disse, in tempi più o meno non sospetti, ci manca un pistaiolo. Mi sembra che la Ferrari manchi più di un pistaiolo, nel senso che ormai di persone che conoscono la Formula 1 bene,
sì, ce ne sono pochi, e comunque sì, mancano veramente.
Guido Schittone qualche settimana fa ci diceva che, no, parlavamo riguardo la figura del team principal, sì, e alla Ferrari sostengono che Binotto sia in grado di svolgere questo lavoro.
Ma io qualche dubbio lo conservo ancora, perché non per carità, non per dubitare delle capacità, ma i ruoli sono un'altra cosa, cioè sì, vanno studiati sulla persona, e forse Binotto non ha quella, diciamo così, cattiveria tra virgolette, sì, che potrebbe essere necessaria in certi momenti.
Lo vedi poco leader,
sì,
più
sì,
ingegnere, sì, poco leader,
sì, 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 esattamente,
che è un po' il pensiero comune, però sì, di fatto è là, quindi
sì,
ce lo dobbiamo tenere,
vediamo che succede. Speriamo bene.
Va bene, allora andiamo avanti, adesso è il tuo turno, Paolo, perché sempre live come sempre la settimana scorsa, quindi non più registrato ma live,
okay,
ci andiamo ad ascoltare la vita di Niki Lauda. Tra l'altro Niki Lauda è ormai un'enciclopedia dell'automobile a Formula 1, ci sono un bel po' di cose.
Ce n'è parecchio.
Allora ci godiamo Niki Lauda e ci ritroviamo tra poco.
Andreas Nicolas Lauda, detto Niki, nasce a Vienna il 22 febbraio del 1949 da una ricca famiglia di banchieri e industriali austriaci. Suo nonno Hans Lauda era il cofondatore della Federazione delle Industrie Austriache, di cui fu presidente anche dal 1946 al 1960. La sua era la famiglia di membri dell'alta società viennese del dopoguerra. E all'età di 15 anni Niki compra la sua prima Volkswagen Cabrio, che paga 1500 scellini, e conseguito il diploma si impegna in un tirocinio formativo come meccanico d'auto. Un percorso che porterà poi a termine in poco tempo. È l'inizio della sua passione, quella che poi in seguito lo renderà una leggenda del mondo dei motori. Il giovane Niki è molto irrequieto e insofferente alle regole dell'alta borghesia viennese ed è anche molto osteggiato nell'attività motoristica. Chiude presto i rapporti con la famiglia d'origine e vuole seguire assolutamente la sua carriera. Vuole diventare un pilota professionista nell'ambito del motorsport. Il suo idolo giovanile è Jochen Rindt, l'unico campione del mondo post mortem della storia della Formula 1. Nel 1968 Niki decide di abbandonare gli studi universitari e, dopo aver chiesto ed ottenuto un prestito del denaro da alcune banche del paese, sfruttando anche la fama familiare nel mondo dell'imprenditoria, compra la sua prima vettura per prendere parte ad alcune competizioni automobilistiche nazionali. In quello stesso anno è poco più che diciottenne, corre la sua prima corsa gareggiando con una Mini Cooper S a Mühlhaken, una cittadina austriaca, arrivando al secondo posto. È il primo passo per l'approdo al suo sogno, il suo sogno di sempre, la Formula 1. L'anno successivo, il 1969, sempre sfruttando le conoscenze di famiglia, si assicura ancora il denaro necessario per partecipare al campionato di Formula V, un campionato monomarca molto economico di vetture basate su Volkswagen Maggiolino. Lo seguirà con risultati alterni. Nel 1970 la sua tenacia nel perseguire questo obiettivo della massima formula lo porterà poi, con il denaro rimasto, a partecipare al campionato europeo di Formula 3. Lauda correrà con una McNamara Sebring MK3B, una vettura mediocre che, a causa delle scarse prestazioni e di un'affidabilità discutibile, non gli permetterà di raggiungere le prime posizioni. Lasciare la famiglia, quindi, diventa un passaggio inevitabile, anche a causa dei continui dissidi sulla sua nuova professione, il pilota automobilistico, che secondo i suoi genitori non rende onore al nome dei Lauda. Vistosi escluso poi dalla cerchia familiare e finanziariamente abbandonato, decide di stipulare un'assicurazione sulla vita, che gli permette di ottenere un prestito bancario di 35.000 sterline per partecipare al campionato europeo di Formula 2 su una March. Nel 1971 debutta, appunto, su una March 712M motorizzata Ford, al fianco di un'altra stella emergente del team, un nome che diventerà in seguito poi leggendario nella Formula 1, lo svedese Ronnie Peterson. Il suo debutto passa quasi inosservato, in parte a causa della vettura, che comunque non è tra le migliori, ma anche per la presenza di Peterson, che è la vera stella nascente nel suo stesso team. La Formula 2 è in quel tempo una categoria particolarmente difficile, dove si affrontano dei giovani piloti in pista in cerca di gloria, in cerca anche di posti in Formula 1, correndo anche fuori classifica in quella formula. In quel campionato il numero medio dei partecipanti addirittura in alcuni casi superava i 40, e solo qualificarsi era un'impresa. Il suo direttore tecnico, Robin Herd, della March di quel tempo, ebbe modo di raccontare che quando Lauda gli venne presentato pensò che, non avendo l'aspetto di un vero pilota, non poteva essere veloce. Ebbe modo poi di ricredersi quando, durante una sessione di prove della March, fece girare prima per una decina di giri Lauda e poi Ronnie Peterson. Osservando lo stile di guida dello svedese, Niki sussultò nel vederlo derapare con il retrotreno in sbandata in una curva, facendo addirittura il filo ai guardrail. Chiedendo a Lauda un parere su quali fossero, secondo lui, i tempi del compagno di squadra, Herd si sentì rispondere: «Beh, io ho fatto 1.14. Vedendo Ronnie, immagino che lui abbia fatto almeno 1.12. In realtà Peterson aveva fatto 1.14.3, cioè 3 decimi più lento di lui. Herd poi ricorderà, più tardi: «In quel momento capii che Niki aveva qualcosa di speciale». Lauda, che aveva appena 22 anni, nonostante tutto, in diverse occasioni si mise in luce nelle gare di Formula 2, finendo spesso ai primi posti, assicurandosi anche l'attenzione della stampa, che iniziò a considerarlo anche uno dei giovani piloti di quell'automobilismo. Alla fine del 71, dopo aver concluso al 10° posto il campionato di Formula 2, Niki vede aprirsi per la prima volta le porte della Formula 1, debuttando nel Gran Premio d'Austria a Zeltweg con la STP March. È un'occasione che è praticamente unica e che gli permetterà di mettersi in mostra ed, insieme al compagno di Formula 2 Ronnie Peterson, di diventare un pilota ufficiale del team, sia per la Formula 1 che per la Formula 2, a quell'epoca si correvano entrambe le formule, nell'anno successivo, il 1972. Niki annuncia subito di voler conquistare quel titolo nella formula cadetta e, dopo un ottimo inizio di campionato con un secondo e un terzo posto, balza in testa all'europeo di Formula 2 di quell'anno. Ma la meccanica della March, perennemente affidata a dei motori diversi, cambiati forse anche troppo spesso, non lo aiuterà per tutto il resto della stagione. A fine stagione arriverà soltanto al 5° posto, anche se sarà il vincitore del campionato inglese JPS, un campionato parallelo, davanti al compagno di squadra Ronnie Peterson. Nel 73 decide che è ora di ritentare poi l'approccio alla Formula 1, una formula che già Lauda aveva toccato 2 anni prima, stipulando un contratto da pilota pagante e stipulando anche un prestito garantito ancora una volta, e questa volta l'ultima, dal nome della sua famiglia. correrà con la BRM, una vettura inglese di media classifica, con la quale però comincia ad accumulare qualche punto in classifica mondiale, conquistando un buon quinto posto nel Gran Premio del Belgio. Sarà una posizione che gli assicurerà poi la stima di Louis Stanley, che è il titolare della scuderia. La sua annata si presenta molto positiva, e la svolta che lo trasforma da pilota pagante a pilota pagato, grazie al contratto che nel seguito, per i due anni successivi, lo avrebbe legato al team inglese. In quello stesso anno alla BRM Niki conoscerà un pilota che, oltre a essere il suo compagno di squadra, sarà determinante nella sua carriera futura. Uno svizzero dallo spirito italiano. Il suo nome è Clay Regazzoni. Regazzoni nel 74 tornerà alla Ferrari dopo aver guidato le vetture di Maranello dal 70 al 72. Per lui il 73 con la BRM era stato solo l'intermezzo che gli aveva permesso di rimanere in Formula 1, dopo i magri risultati raggiunti l'anno precedente con il cavallino. Gli permise anche di conoscere quell'austriaco, dal carattere spigoloso ma anche così veloce in pista. E proprio per questo lo consigliò per il 1974 a Enzo Ferrari e a Luca Cordero di Montezemolo, che della Ferrari era anche il direttore sportivo, convincendoli a preferire lui ad Arturo Merzario, un pilota di successo a Maranello in ambito sport prototipi. In quell'anno Merzario aveva rifiutato l'offerta di una Ferrari in grossa crisi, sia dal punto di vista economico che dei risultati. Una Ferrari che gli aveva proposto un contratto limitato soltanto al settore prototipi, allontanandosi per sempre da Maranello proprio per l'arrivo di Niki Lauda. La vita a volte gioca degli scherzi molto strani. Sarà proprio Merzario che, con un gesto che definire eroico è un eufemismo, a salvare il suo sostituto nell'abitacolo della Ferrari due anni dopo, gettandosi senza pensare tra le fiamme del rogo della Ferrari di Lauda al Nürburgring nel 1976. Il duo Regazzoni-Lauda, comunque, per tutto l'inverno del 74 lavora costantemente al miglioramento della Ferrari, la 312 B3. Che è afflitta da un sottosterzo molto pronunciato e scarsamente veloce, si rivela un grosso problema da risolvere. È famoso l'episodio in cui Lauda, spazientito dalla scarsità del mezzo meccanico, avesse reso l'idea delle difficoltà etichettando la sua monoposto con un epiteto particolarmente maleodorante, in uno schietto confronto con Enzo Ferrari. Il Drake, replicando all'austriaco, chiese di quanto si potessero migliorare i tempi di quel mezzo così scarso, e al sentirsi sentenziare un miglioramento nell'ordine dei 5 decimi, lo ammonì con un «se non ci riesci, sei nei guai», particolarmente convincente. Il lavoro di Lauda con un colosso della progettazione nel campo della Formula 1, l'ingegner Mauro Forghieri, portò a risultati decisamente maggiori rispetto a quelli che ci si aspettavano. Ci fu un miglioramento di circa 8 decimi per il tempo sul giro, rispetto ai 5 decimi che Lauda aveva pronosticato. Fu una prestazione che permise al pilota austriaco di classificarsi secondo già al debutto della vettura in Argentina nel Gran Premio del 74, con i complimenti di un altro monumento dell'automobilismo, Juan Manuel Fangio, che predisse per Lauda un futuro da campione. Lauda, Regazzoni e Forghieri avevano ormai gettato le basi di un'epoca d'oro per la scuderia di Maranello. Una stagione in cui la stretta collaborazione dei tre assicurò alla scuderia due vittorie, due secondi posti e diversi piazzamenti. Fu solo per i guai di una Ferrari non ancora perfetta che Regazzoni perse un mondiale praticamente già quasi conquistato. Fu superato all'ultima gara da Fittipaldi, che si laureò quell'anno campione del mondo al suo posto. Dal canto suo, Niki già dalla prima stagione era stato il più veloce del suo compagno di squadra, specialmente durante le qualifiche batteva il record di 9 pole position in una stagione detenuto dal suo ex compagno di squadra Ronnie Peterson. Ma il lavoro di Lauda in quel 74 era stato comunque la base della vettura che nel 75 lo porterà nell'Olimpo della Formula 1, permettendogli di conquistare il suo primo titolo mondiale. La sua velocità e l'estrema competitività ormai raggiunta dalla Ferrari 312T, che era la diretta discendente di quegli 8 decimi che aveva recuperato in pista, resero il binomio Lauda-Ferrari praticamente imbattibile. Con un bottino di 4 vittorie e un secondo posto in 4 podi consecutivi, oltre a un altro podio in Germania ed un terzo posto al Gran Premio d'Italia di quell'anno, Lauda ottenne la matematica certezza del suo primo titolo mondiale. Alle vittorie già conquistate si aggiunse successivamente anche quella del Gran Premio degli Stati Uniti, che fu la prima vittoria della Ferrari negli Stati Uniti, oltre al non trascurabile primato di 9 pole position consecutive come nell'anno precedente. E il 1976 per lui, ormai è divenuto l'eroe dei tifosi ferraristi, sembra essere il naturale prosieguo della stagione che si era appena conclusa. La stagione lo vide vincitore, quella del 76, sia con la 312T, con cui vinse 2 gare ed ottenne un secondo posto, e poi con la 312T2, una evoluzione che era stata dettata dalle mutate regole sugli aeroscope, le prese d'aria sopra la testa dei piloti, ritenute per loro abbastanza pericolose. Con questa 312T2 vinse altre 3 gare. Quella stagione per Lauda si rivelò la più difficile di tutte, e anche la più difficile della sua vita. Fu l'anno della grande rivalità con un altro pilota simbolo della Formula 1 degli anni 70, James Hunt. Per Niki era iniziata con un infortunio di lieve entità, una costola rotta, ufficialmente cadendo da un trattore, ma più probabilmente da una moto da cross che a causa di alcune clausole contrattuali non avrebbe potuto guidare. Un contrattempo che, nonostante il dolore, non gli aveva comunque impedito di agguantare il secondo posto al Gran Premio di Spagna, ma nulla in confronto a quello che di lì a pochi mesi sarebbe successo. Il 1 agosto del 76 si correva in Germania, nell'inferno verde del vecchio Nürburgring, una pista da circa 23 km che, con tempi sul giro intorno ai 7 minuti, incuteva terrore già al solo nominarla. Lauda arrivò in vantaggio di circa 20 punti in classifica su Hunt, fiducioso nella conquista del campionato e nel mezzo che lo avrebbe condotto a quel titolo. Ma il suo futuro in realtà era molto diverso. La gara si mise subito male, aveva appena piovuto. Lauda aveva optato per delle gomme da pioggia, ma già dal primo giro perdeva posizioni rispetto ai piloti che avevano pneumatici slick. L'unica possibilità era rientrare, cambiare le gomme e proiettarsi di nuovo sul tracciato cercando di recuperare lo svantaggio. La sua sorte in realtà lo attendeva alla curva Bergwerk. Anche a causa della poca aderenza fornita dalle gomme ancora fredde, su un tratto di asfalto ancora bagnato, uscì di pista, urtando un terrapieno ed una roccia a bordo pista. La sua Ferrari rimbalzò rientrando senza controllo e proiettando impazzita. Il casco a seguito dell'urto con la Esket di Harald Ertl e la Sartis di Brett Langer si era scalzato, lasciandolo inerte all'interno dell'abitacolo semidistrutto. E poi fu il fuoco. È qui che le vite di Arturo Merzario e Niki Lauda si incrociano di nuovo. Merzario, Langer e Ertl lasciano le loro vetture lungo il circuito e corrono verso l'incendio. Merzario non pensa alle fiamme, sa solo che deve slegare Lauda ed estrarlo da lì. E allora decide, si butta nel fuoco. Lo tira fuori dall'abitacolo ustionato, col respiro mozzato dal calore e dai fumi tossici di magnesio e vetroresina, e lo poggia sul prato. I medici in seguito diranno che quell'intervento è stato determinante, perché Lauda è vivo solo grazie alla respirazione che il pilota italiano ha effettuato su di lui. È un Lauda che tutti credono ormai finito, con i polmoni bruciati, il volto sfigurato, ustioni e qualche frattura. Ma Niki è vivo e non si lascia andare, reagisce. Altri forse avrebbero avuto bisogno di mesi di riabilitazione, ma non lui. I medici gli sconsigliano di tornare in pista quell'anno, ma lui ha ancora un grande problema, James Hunt. L'inglese, durante la sua assenza, ha recuperato il distacco in classifica e ormai è alle sue spalle. Se salterà il Gran Premio d'Italia, Niki non potrà più vincere il suo mondiale e allora correrà. Il 12 settembre del 76, dopo 42 giorni, si ripresenta ai box fasciato, ustionato e sanguinante e dopo aver dimostrato di essere in grado di poter guidare, si cala nell'abitacolo della sua Ferrari e inizia a girare. A Monza, davanti ai suoi tifosi, arriverà quarto, ma sarà come se quel Gran Premio lo avesse vinto, tanto sarà l'entusiasmo degli spalti ferraristi all'arrivo. Ma quello che più conta per lui è ancora primo in classifica, davanti al suo grande rivale James Hunt, e con la possibilità di conquistare il titolo. E lo affronterà fino all'ultimo Gran Premio, con la caparbietà che lo ha sempre contraddistinto, in pista e fuori, L'ultima corsa del 76 si corre in Giappone, sul circuito del Fuji. E Niki sa che potrà vincere. Hunt non è da meno, coriaceo, tenace. È veloce, è uno dei piloti più forti della storia della Formula 1. Per il Giappone quel weekend di Formula 1 è il primo. E il meteo nel mese di ottobre in quella parte dell'Asia non è di certo clemente. La domenica piove a dirotto e la commissione piloti, formata appunto da Lauda, Hunt, Jarier, Fittipaldi e Pace, si dichiara contraria immediatamente all'effettuazione della gara. L'organizzazione del Gran Premio ha già stabilito che la gara andrà corsa, nonostante la pioggia, per rispettare i diritti televisivi ormai contrattualizzati. Accorderà solo 2 ore di ritardo per la partenza, forse anche per l'intervento di Bernie Ecclestone, che aveva richiesto a gran voce quel rinvio. Ed alla fine si parte, sotto una pioggia scrosciante che non fa presagire nulla di buono. Qualche pilota compie qualche giro, ma capisce subito che non è il caso di proseguire. Anche per Lauda è troppo, e al secondo giro rientra in box e si ritira. Ha paura. È inutile nasconderlo, seguendo il consiglio di Mauro Forghieri di riferire alla stampa che si è trattato di un problema tecnico. Perde il mondiale di quel maledetto 76 per un solo punto, quando un incredulo James Hunt, nonostante la pioggia giapponese, arriva terzo, scavalcandolo in classifica dopo quel rocambolesco Gran Premio. Sono forse questi i 2 avvenimenti nella vita di Niki Lauda che faranno di lui un altro uomo. Forse ancora più introverso, ma di certo ancora più determinato nel suo scopo di vita, la vittoria. Vincerà con la Ferrari anche il mondiale del 77. Nonostante, dopo quel ritiro al Fuji, molti abbiano considerato un pilota finito, preda dei suoi fantasmi e delle sue paure. Niki dimostrerà a tutti, Ferrari compresa, che ha ancora molto da dire, arrivando 10 volte sul podio con 2 vittorie, 6 secondi e 2 terzi posti. Facendo affermare allo stesso James Hunt: non crediate che Niki sia finito. Ma il rapporto con la Ferrari non è più lo stesso, soprattutto dopo l'uscita di scena del direttore sportivo Luca Di Montezemolo. Daniele Audetto, suo sostituto, non vede di buon occhio il pilota austriaco e così, in breve tempo, arriva la separazione da Maranello in un clima di certo non molto sereno. Il 29 agosto di quello stesso anno, il giorno dopo la vittoria al Gran Premio d'Olanda, fece scalpore l'annuncio che Lauda avrebbe terminato il rapporto con la Ferrari a partire dal successivo 30 ottobre. A sostituirlo arriverà uno sconosciuto giovane del Quebec, reduce da un ottimo campionato di Formula Atlantic, Gilles Villeneuve. Al Gran Premio del Canada la Ferrari infatti iscrisse 3 vetture per Lauda, Reutemann e Villeneuve. L'austriaco decise però di non effettuare nemmeno le prove, affermando che non si sentiva in grado di vincere. Niki non correrà più in rosso, trasferendosi nel 78 alla Brabham Alfa Romeo, il team dell'amico Bernie Ecclestone, che schierava vetture all'avanguardia in un'epoca in cui l'aerodinamica iniziava a farla da padrone. Niki vinse 2 corse, Svezia e Italia, ma non riuscì mai a contrastare lo strapotere della Lotus 79 di Mario Andretti, che conquistò il campionato del mondo proprio grazie all'effetto suolo. Nel 79 proseguì il suo rapporto di collaborazione con Ecclestone e il suo team, come l'anno suo team e molti altri, lo vedranno come l'anno propizio per la conquista di un altro campionato del mondo. Ma non sarà così. Ormai Niki è stanco della Formula 1 e forse anche degli scarsi risultati delle Brabham. E durante le prove del Gran Premio del Canada annuncia il suo immediato ritiro, senza neanche prendere parte alla gara. L'80 e l'81 saranno anni che dedicherà a un'altra passione, quella che da qualche anno occupa il suo tempo libero al di fuori delle gare automobilistiche, il volo. Da qualche mese, infatti, ha fondato una compagnia aerea di sua proprietà, la Lauda Air, e per 2 anni si dedica anima e corpo a questa avventura, la quale però, con suo sommo rammarico, stenta a decolare. Ma le corse sono sempre lì, e Niki è un puro sangue della pista. Non riesce a stare lontano dall'asfalto per troppo tempo e a novembre dell'81 annuncia che tornerà a correre l'anno successivo al volante della McLaren motorizzata Ford Cosworth. L'82 è un anno rocambolesco in cui lo sciopero dei piloti del Sudafrica, la morte di Gilles Villeneuve e il grave incidente di Didier Pironi daranno un volto particolarmente sofferto alla Formula 1. Niki dimostra ancora una volta che dire la sua può dare e dichiara tranquilla alla stampa: aspettate 4 gare per giudicarmi, Alla terza di quelle quattro gare vince di nuovo. È il Gran Premio degli Stati Uniti Ovest, in cui, partito dalla seconda posizione, dopo 15 giri salta alla testa della gara per non lasciarla più sino al termine. Nonostante la sua vettura a motore aspirato risulti inferiore alle ben più potenti Ferrari e Renault, quell'anno a motore turbo, Lauda riesce a ottenere un'altra vittoria al Gran Premio di Gran Bretagna e un podio al Gran Premio di Svizzera di quell'anno. Finirà quinto in classifica mondiale e molti diranno comunque che Lauda è tornato. Nell'83 il tortuoso circuito di Long Beach gli regalerà ancora una volta la vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti Ovest, l'unica in una stagione dove la McLaren deciderà di passare dall'aspirato al turbo con il motore sovralimentato TAG Porsche. Con la McLaren MP4 motorizzata Porsche nell'84 Niki conquisterà il suo terzo titolo mondiale. Suo compagno di squadra di quell'anno è Alain Prost, un altro mostro sacro dell'automobilismo sportivo. I due si contendono quel mondiale sino al Gran Premio del Portogallo all'Estoril, l'ultimo. Lì Lauda arriva in vantaggio nella classifica mondiale, ma parte ottavo. Prost parte in pole e con una gara perfetta, come nel suo stile, arriva primo al traguardo. Il titolo mondiale però va all'austriaco, che riesce a rimontare fino al secondo posto. Lo otterrà dopo 5 affermazioni stagionali per un solo mezzo punto, che ancora oggi è il minor vantaggio mai ottenuto in una classifica mondiale. Un vantaggio che aveva avuto dal dimezzamento del punteggio del Gran Premio di Monaco di quell'anno, che era terminato prima del raggiungimento del 75% della distanza totale. L'85 è il canto del cigno per Lauda. Vincerà il campionato mondiale, Alain Prost, anche perché Lauda, suo compagno di scuderia, deve abbandonare più volte, vittima di una serie di inconvenienti tecnici, nonostante fosse spesso in grado di lottare per la vittoria. È definitivamente stanco di quel mondo e al Gran Premio d'Austria annuncia il ritiro dalle competizioni a fine stagione. Cerca di ripetere il successo dell'anno prima nella gara di casa, ma dopo aver dominato è anche costretto al ritiro. L'ultimo acuto è la vittoria in Olanda, l'ultima vittoria prima di tornare alla sua seconda grande passione, il volo. Comincia, dopo il suo ritiro, la sua vera attività di imprenditore nel settore aeronautico. Fonda nel corso degli anni ben 3 compagnie aeree, Lauda Air, Niki e Lauda Motion, ma rimane comunque sempre legata all'ambiente della Formula 1. Nel 93 il suo ex direttore sportivo Luca Cordero di Montezemolo, nel frattempo divenuto presidente della Ferrari, lo richiama a Maranello in veste di consulente nella gestione della scuderia. Nel 94, all'indomani del tragico fine settimana di Imola, che vede le morti di Ratzenberger, Senna, è stato tra i sostenitori, diventa tra i sostenitori, insieme a Berger, Brandel e Schumacher, della ricostituzione della Grand Prix Drivers Association, la GPDA, che si era sciolta 12 anni prima, nata per migliorare la sicurezza sui circuiti per piloti e spettatori. Dopo quell'esperienza tra il 2001 e il 2002, Niki torna attivamente sui campi di gara come team principal per la Jaguar Racing. Nel settembre del 2012, poi, inizia la sua avventura con la Mercedes. Viene nominato presidente onorario non esecutivo della Mercedes AMG F1, dove nel 2013 è uno dei più convinti sostenitori dell'arrivo di un giovane pilota inglese che segnerà quest'ultimo decennio della Formula 1, Lewis Hamilton. Lauda rimarrà in questo ruolo per 5 anni successivi di vittorie del team anglo-tedesco, amato e rispettato quasi come se ne fosse il fondatore. All'inizio del mese di agosto del 2018 viene ricoverato a Vienna per un'infezione polmonare e deve subire un trapianto di polmone. Combatte come sempre contro lo strascico dell'incidente che ha segnato il suo corpo 40 anni prima, ma dopo questo difficile intervento non riesce mai a riprendersi del tutto. L'uomo Lauda si spegne il 20 maggio del 2019 all'età di 70 anni a Zurigo, in Svizzera, dove era ricoverato, e lì inizia la leggenda di uno dei miti della Formula 1. Niki Lauda è stato un personaggio determinante per il successo di questo sport durante gli anni 70 e gli anni 80. Un uomo che, con la sua sofferenza e le sue vittorie anche sul destino oltre che in pista, ha delineato un nuovo stereotipo, quello del pilota scienziato, Un pilota tecnico, competente, freddo e determinato. Il suo soprannome, il computer, la dice lunga. Senza dimenticare il lato umano di una personalità che negli anni ha anche scherzato su quel malaugurato pomeriggio del Nürburgring. Ma soprattutto unico è stato il risultato dell'impatto che la sua personalità e le sue abilità hanno avuto sullo sport automobilistico. Ce ne sono stati forse di migliori rispetto a lui, ma non ce ne sono mai stati come lui.
E allora mi sa che su Lauda non basterebbe un'ora di trasmissione per raccontare
i volumi.
Sì. Beh, penso che è uno dei personaggi, no, che ha fatto più, che ha fatto più storia, ha fatto più parlare di sé in assoluto, e anche ha ragione, perché poi voglio dire quello che ha fatto in pista e fuori dalla pista.
E infatti è stato uno dei più completi, perché sì, ha fatto team principal, è stato presidente della Mercedes in qualche modo.
Ma io tra l'altro ricordo di aver visto in televisione un po' di tempo fa un documentario che parlava di un incidente aereo quando sì, lui aveva la Lauda Air.
Sì.
E lui fu tra l'altro uno dei primi a andare sul luogo dell'incidente, voleva capire
per capire esattamente cosa fosse successo,
perché quest'aereo sì, fosse cascato.
È il computer, quello è il sì, computer Lauda, sì, cioè, il pilota scienziato, appunto, quello che deve capire.
Poi segnò di fatto il cambiamento di un'epoca, perché i piloti fino a quel momento li avevamo conosciuti
sì,
sotto forma di James Hunt, no?
Sì, sì, sì,
il giullare
sì,
di corte,
gente che giocava sì, e sì, affrontava il rischio, affrontava la morte, ma ci giocava
sì,
praticamente
sì,
mentre lui gli ha dato comunque un'importanza diversa,
era un attimo più metodico
sì,
se vogliamo.
Sì, 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 sì.
Va bene, allora siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata, la decima, che è un mini traguardo questo, la decima
bella
puntata.
Doppia cifra.
Sì, doppia cifra. E io nel salutarvi, a questo punto vi lascio col videomessaggio della McLaren che è stato dedicato alla Ferrari come passaggio di consegne di Sainz, no? Hanno detto, adesso lo sentirete, hanno detto, l'abbiamo trattato bene per 2 anni, adesso pensateci voi, ci siamo sempre voluti bene in pista, siamo sempre stati avversari, adesso tocca a voi. Vi lascio con il messaggio della McLaren alla Ferrari e ci ritroviamo alla settimana prossima con un'altra puntata di Full Gas.
Ciao a tutti.
Ai nostri amici della scuderia Ferrari ed ai loro tifosi.
Oggi vi vogliamo mandare un messaggio.
Siete stati e siete tra i nostri più agguerriti rivali.
Rispettiamo la vostra storia così come rispettiamo la nostra.
Abbiamo apprezzato ogni battaglia con il Team Rosso.
McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attraggono.
Siete i nostri avversari, ma anche amici, e abbiamo rispetto per la scuderia ed i tifosi.
Ed ora, in questo momento speciale dell'anno, vi vogliamo fare un regalo.
Ce ne siamo presi cura per 2 anni.
Lo abbiamo acquisito e aiutato a crescere.
Ora è il vostro turno. Abbiatene cura come abbiamo fatto noi.
Arrivederci al prossimo anno sulle piste.
Ciao.
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 Arrivederci, buon Natale!